ma cambio sulla panchina del Genoa, esonerato De Canio, al suo posto favorito Gigi Del Neri.
Economia e mercati.
Piazza Affari apre la settimana di contrattazioni in rialzo, mezzo punto percentuale circa, in evidenza soprattutto i titoli bancari, migliora anche lo spread sceso a 310 punti. In un quadro aziendale sempre debole, una buona notizia dalle imprese manufatturiere esportatrici: nel primo semestre 2012 quasi il 50%, spiega l'Istat, ha aumentato le vendite all'estero rispetto al 2011. Nessun settore si salva dalla piaga della contraffazione, lo rivela un rapporto Censis, secondo cui il mercato del falso è un grave danno anche per l'occupazione. Stefano Tabusi.
Un business da quasi 7 miliardi di euro che brucia fino a 110.000 posti di lavoro. La contraffazione tra i principali ostacoli dell'economia italiana è quanto raccontano i numeri contenuti in un rapporto del Censis per conto del Ministero dello Sviluppo. Se i prodotti falsificati fossero venduti sul mercato legale, la produzione salirebbe infatti di 13,7 miliardi, con un sensibile incremento per l'erario quantificato in 4,6 miliardi. E i danni provocati non risparmiano alcun settore. Non esiste alcun prodotto, si legge nel documento, che non possa essere imitato e venduto. E allora vale per le calzature, per i cosmetici, la cui contraffazione è cresciuta di almeno 15 volte negli ultimi 10 anni, per l'abbigliamento e gli accessori di griffe false, con un giro d'affari che oggi si aggira sui 2 miliardi e mezzo, 1,8 invece per CD, DVD e software, 1,1 per il settore alimentare. A crescere ovviamente anche la domanda, gli italiani, evidenzia il rapporto, sono sempre più indifferenti al fatto di compiere un atto illecito.
Ultimi giorni di vendemmia, la siccità ha fatto scendere la produzione. Si stimano meno di 40 milioni di ettolitri, con una flessione del 9%, ma la qualità, spiegano gli esperti della CIA, sarà alta con prezzi in salita. E per ora è tutto, a più tardi.
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non
Se 419% vi sembra poco, allora cambiate immediatamente canale. Se invece non siete in disaccordo con i termini e si può parlare di tutto, allora rimanete su queste frequenze. Questa è La Controra, io sono Valerio Lomonaco, rigorosamente in diretta. Oggi è il 22 ottobre 2012 e sono le 15.07.
Sembra giusto, però non si fa. A me però che no, è simpatico e non saprei dire di no a Lupin, il mio cuore da no.
I dati sono impietosi e sono del Ministero, per una volta almeno crediamogli, in ogni caso confermano l'aumento esponenziale del cancro a Taranto. Stiamo parlando naturalmente dell'affaire Ilva, si parla di incrementi dal 14 appunto al 419%, dal fegato ai polmoni, dallo stomaco alla pleura, e aumentano del 47% anche le malattie in gravidanza. Infine, ultimo dato shock riportato giustamente in questo caso da diversi quotidiani, è questo: la mortalità dei bambini, che nel primo anno di vita è più alta del 20% rispetto agli altri paesi. Insomma, l'allarme lanciato dai Verdi un mese addietro era fondato. L'incidenza dei tumori attorno allo stabilimento dell'Ilva è ancora altissima. Immaginate quanto potesse essere fino a qualche tempo fa. In alcuni casi è addirittura più alta che negli anni passati. Questa è una conferma che arriva non solo, ma anche da Renato Balduzzi nella conferenza stampa per presentare i dati dello studio epidemiologico nazionale dei territori e insediamenti esposti al rischio da inquinamento. relativi all'area di Taranto, ovviamente nei pressi dello stabilimento dell'Ilva. Perdonerà anche Federico, che è qui con noi e sta preparando la sua trasmissione Noi nel Mezzo, che andrà in onda subito dopo di me alle 16.30, scusate, alle 16.30, mi perdonerà perché io metto in onda gli Adema, che non è proprio, vabbè. Comunque, per entrare in contatto con me potete farlo attraverso le solite modalità via chat sul sito della nostra web radio all'indirizzo raz24.com. Per chi ci dovesse stare seguendo in questo momento da un player tradizionale, non da quello in flash posizionato sulla home page del sito, oppure attraverso Skype all'indirizzo radio_0, o ancora se volete inviarmi un messaggio privato attraverso l'email diretta @raz24.com. Mi rendo conto che aprire una trasmissione, aprire la settimana, anzi parlando di tumori, non è che sia proprio una cosa, diciamo, ironica, anzi tutt'altro, però del resto il nostro mondo è un tumorificio, lo sappiamo benissimo, e lo è in modo ovviamente più grande nei pressi di grandi industrie come appunto quella dell'Ilva di Taranto. Immaginate che cosa ne farà Santoro di questo argomento con la prossima trasmissione in imminente lancio sulle frequenze video, in questo caso della 7, insomma, ovviamente lì ci si butterà a capofitto e staremo a vedere per chi avrà stomaco e fegato di seguire la trasmissione. Però dicevo, la cosa dell'Ilva era indispensabile citarla proprio in apertura di trasmissione, perché da queste parti non siamo in conflitto con le parole, e la grande ipocrisia che avevamo evidenziato già diverse settimane addietro sul nostro sito rimane, cioè che questi poveracci, perché di questo si tratta, dei lavoratori dell'Ilva, devono di fatto scegliere tra morire di tumore oppure morire perché non hanno la possibilità di lavorare e pertanto riuscire a sopravvivere. È una delle contraddizioni enormi del nostro intero sistema di sviluppo, però oggi i dati sono veramente impietosi. Quelli relativi al periodo 2003-2009 fanno emergere un eccesso di mortalità per quanto riguarda gli uomini per tutte le cause, sommandole tutte del 14%, e percentuali analoghe ci sono per quanto riguarda i tumori e le malattie circolatorie, 14% in entrambi i casi, 17% per malattie respiratorie, cioè i tumori polmonari hanno un più 33%, e addirittura quelli pleurici più 419%, sono veramente dei dati impietosi. Allora il punto è il seguente: non credo che ci sia nessuno oggi in grado di dire che quegli impianti non vadano chiusi se si ha come criterio principale quello della salute, e se invece i criteri sono altri, ovvero se si sacrifica all'altare del lavoro, della produzione e del potersi permettere uno stipendio qualsiasi cosa, allora le cose stanno diversamente. Da queste parti, ripeto, la pensiamo in maniera piuttosto differente. Certo è che non è questa l'unica contraddizione, ma qui risulta estremamente evidente in questo caso dell'Ilva. Dicevo, dell'Ilva non è l'unica contraddizione del nostro modello di sviluppo, però è una di queste. Ora, si dice, anzi mi dicono immediatamente con la prima email che ho ricevuto, sì, ma allora tu cosa proponi? Allora, cosa propongo io personalmente è irrilevante, qui bisognerebbe che ci fossero delle risposte a livello politico. Una cosa è certa, esiste un modello di sviluppo differente, esiste un modello di vita differente, il punto è che molte persone non lo vogliono, perché magari sacrificano all'altare del benessere consumistico anche la propria salute. Poi che ci siano altri modi di vivere, che si possa eliminare le industrie più dannose, è fuori discussione, c'è bisogno di fare alcune rinunce, il punto è che non molti sono disposti a farle, non è che ci si può girare intorno più di tanto a questo argomento, questo è il punto.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
E certamente è un inferno quello che stanno vivendo i lavoratori dell'Ilva, non tanto differente rispetto a quello che hanno vissuto sino adesso per via di queste malattie polmonari. Tra un pochino però rimanete qui, perché parleremo di un altro argomento piuttosto tosto, ecco, diciamo così. Adesso questo dell'Ilva era indispensabile citarlo in apertura di trasmissione, non potevamo tacere su questo argomento, e qui ci sono parole definitive, non penso che si possa andare oltre, insomma i dati parlano chiaro. Però dopo, tra un po', parleremo di evasione, di tassazione e di corruzione. È un argomento un po' delicato, cercheremo di farlo in maniera piuttosto semplice, così come una radio dovrebbe prevedere. Però l'articolo integrale è stato scritto da Marco Della Luna, noi ne riporteremo solo qualche pezzo, ma ne vale sicuramente la pena, così come lo sono tutti gli scritti di Marco Della Luna, autore ovviamente anche del libro famosissimo Euroschiavi. Io non lo so chi la comprerà la 7 e francamente me ne infischio, ma chi volete che la compri se non un grande gruppo? E se è un grande gruppo è naturale che avrà degli interessi economici di varie entità, pertanto non è che potrà cambiare più di tanto la situazione. Certo, la comprasse Mediaset qualcosa vorrebbe dire, però a quanto pare non la comprerà Mediaset, allora rimarremo così in attesa di vedere che cosa succederà. Del resto, parliamoci chiaro, è già una rete che ha Mentana dentro, che pure fa un ottimo telegiornale, un buon telegiornale, ecco, forse l'unico che vale la pena di vedere a livello di televisioni generaliste. Però ha dentro anche la Gruber, sulla quale credo che qualsiasi commento, almeno da queste frequenze web, sia superfluo. Buonasera, buonasera onorevoli D'Alema, non so se l'avete vista giorni fa, veramente una cosa vomitevole a dare questa vetrina a D'Alema attaccato da Renzi. Comunque di D'Alema, Renzi eccetera eccetera ne parleremo più tardi con Federico, che ha preparato qualcosa veramente di interessante. Invece noi parliamo di cose che certamente non si possono ascoltare durante le trasmissioni di Santoro e tantomeno della Gruber. Le esportazioni di capitali, scrive Della Luna, sono un danno diretto in termini di deprivazione monetaria, di perdita secca di mezzi da parte del sistema paese. Invece non sono un danno e una perdita secca i fatti, come il prelievo dei tributi e l'evasione dei tributi, che determinano solo uno spostamento di capitali da un soggetto A a un soggetto B all'interno del sistema paese. Se tali fatti facciano bene o male dipende da un fattore diverso, ossia il modo in cui spende il denaro il soggetto B, che fa crescere l'economia di più o di meno rispetto al modo in cui lo spenderebbe il soggetto A. In ogni caso si è visto che se il prelievo fiscale effettivo supera stabilmente il 40% del PIL, cioè quanto avviene nel nostro paese, esso ha effetti depressivi sull'economia. Punti. Adesso faremo qualche ragionamento pratico così si capisce meglio questo postulato, ecco, diciamo così. Allora, vediamo se qualcuno, il ladro o lo Stato, e Della Luna forse non è un caso che metta insieme accanto queste due cose, sottrae 1000 euro a una famiglia o un'azienda, se qualcuno sottrae 1000 euro a una famiglia o un'azienda, impoverisce la famiglia o l'azienda di 1000 euro, nel senso che diminuisce di 1000 euro la sua capacità di pagare per ottenere ricchezza reale. Per la famiglia o l'azienda, in questo caso si tratta di un danno secco, è un rapporto lineare e semplice. Ma quei 1000 euro vanno ad aumentare il potere di acquisto di un altro soggetto che sta pur sempre entro il sistema paese, e questo in questo caso sarebbe il ladro o lo Stato, in questo esempio che abbiamo fatto. La sottrazione non opera un annientamento della ricchezza, ma una sua ricollocazione. Quindi quel furto non ha diminuito il potere d'acquisto, la ricchezza complessiva, le risorse del sistema paese, ma ne ha trasferito una parte da un soggetto a un altro all'interno dello stesso paese. Analogamente, se l'azienda o la famiglia evade 1000 euro di tasse, saranno 1000 euro in più di potere d'acquisto della famiglia e 1000 euro in meno di potere d'acquisto per lo Stato, ma il potere d'acquisto totale del sistema paese non muta. Se un pubblico amministratore o dirigente sottrae invece 1000 euro dalle pubbliche casse dell'ente che amministra, aumenta il proprio potere d'acquisto e diminuisce quello dell'ente. Se riceve una bustarella di 1000 euro da un'impresa appaltatrice di quell'ente pubblico per far pagare 10.000 euro in più a quell'impresa per l'opera pubblica appaltatale, l'ente pubblico si depaupera di 10.000 euro, il corrotto si arricchisce di 1000 e l'impresa corruttrice di 9.000. Un po' differente la cosa, o no? Un'altra considerazione di fondo, e poi ovviamente per chi fosse interessato io segnalo di andarvi a leggere questo articolo di Marco Della Luna pubblicato sul suo sito, e lo pubblicheremo come segnalazione, dunque solo come attacco testo, anche sulla Voce del Ribelle tra qualche minuto, perché ne vale veramente la pena. Allora, dicevo, l'ultima considerazione che vi voglio segnalare in questa sede: lo Stato, ossia i politici, afferma che il gettito fiscale non sia sufficiente a causa dell'evasione fiscale, ma il gettito fiscale, anche con questa evasione fiscale, è più del 50% del PIL nazionale, incluso il sommerso. Dovrebbe essere più che sufficiente per avere una buona amministrazione, buoni servizi, ricerca, innovazione, welfare, pareggio di bilancio, eccetera, eccetera, eccetera. Se la pubblica amministrazione è inefficiente, i servizi sono scadenti, la ricerca e l'innovazione minimi, le infrastrutture carenti e vecchie, e allora il problema, la causa, non è i 170 miliardi di evasione che restano a chi li ha prodotti e non vengono affidati ai politici. La causa sono proprio i politici. coloro che usano male i soldi, li spendono in modo inefficiente, li rubano, non tassano per i bisogni della collettività, tassano più che possono per spartirsi più che possono. Se riuscissero a recuperare l'evasione fiscale dall'economia reale, non ovviamente dai loro burattinai di banca e finanza, semplicemente si spartirebbero di più. Ecco perché essi, nella propaganda di Stato, pongono l'accento sull'evasione mentre lasciano in ombra gli sprechi e le mangerie. Questo è Marco Della Luna, l'articolo si chiama Evasione, tassazione e corruzione, ma soprattutto il danno e l'inganno.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
L'abbiamo appena segnalato e pubblicato sulla homepage del sito, ma intanto, come se fosse stato fatto apposta, La Repubblica in questo momento titola Corruzione, Italia ai primi posti, così il paese perde di competitività, parole di Monti. Cantano su You Can Go Your Own Way, puoi andare per la tua strada. Qui in Italia invece non se ne parla. Quella che una volta era considerata generazione 1000 euro oggi viene ricordata quasi come una generazione felice, ovviamente, perché siamo tornati indietro e questa volta si parla di generazione senza. Questo non impedisce ovviamente al ministro Fornero di dire giovani accontentatevi, bisognerebbe dire accontentatevi un cazzo proprio alla ministra Fornero. Noi andiamo avanti perché a fronte di quello che abbiamo appena detto e che ha segnalato Della Luna, a fronte del fatto che la generazione 1000 euro è oggi considerata come una generazione ricca, visto che quella attuale è una generazione senza, invece ci sono dei paesi che non se ne curano per niente di quello che gli viene detto a livello politico e riprendono la propria sovranità. Io vedo che in chat state parlando di sovranità, la sovranità monetaria è impossibile in democrazia, eccetera eccetera. No, c'è chi la sta invece mettendo in pratica e ci sta tornando. Vediamo se lo capite al volo di chi sto parlando.
I've seen the girl of your dreams. Is it hard, sweetheart, to wake up next to me? Late at night and in a darkened room. Our love is real and almost true. Our love is real and almost true. She's a black hole.
Dei più avanzati esempi al mondo di democrazia partecipativa, altro che Movimento 5 Stelle per ora, ovviamente qualcuno ci spera e francamente la speranza è l'ultima a morire, anche perché la speranza è l'anticamera della disperazione. Invece in un paese nel quale la speranza è diventata una realtà è proprio quello di ghiaccio. Parliamo dell'Islanda e qualcuno di voi ci ha colto, come diciamo, dalle parti di Roma. Il 66% degli elettori dell'isola di ghiaccio ha detto sì al quesito referendario per l'adozione di una nuova costituzione. Cioè, ragazzi, lì la costituzione si può cambiare, non è che è un valore in assoluto, una cosa scritta centinaia di anni prima o 50 o anche solo 40 anni prima, si può cambiare se il paese, il popolo la vuole cambiare, se il cittadino la vuole cambiare e c'è un referendum Sì, lì si può fare. Il testo è quello messo a punto un anno fa da un gruppo di 25 comuni cittadini, 25, non 25.000, 250.000, 2 milioni e mezzo, 25 comuni cittadini, un panel che aveva deciso di costituire la bozza ricorrendo al contributo della popolazione via internet. Il risultato del referendum non è vincolante, ma il Parlamento di Reykjavik difficilmente potrà ignorare l'esito dei 7 quesiti organizzati sulle ceneri della quasi, e ne parleremo tra poco, bancarotta del 2008, e sull'onda dello sdegno popolare per il sistema di corruzione tra classe politica e banche. Tra i risultati più importanti è anche la decisione di dichiarare proprietà nazionale le risorse che non siano proprietà privata. Energia geotermica e risorse ittiche sono in vetta alla lista. La pesca rappresenta il 7% dell'economia dell'isola. Scusate, mi sembra di vivere in uno spazio temporale differente. Allora, lo sdegno popolare per il sistema di corruzione tra classe politica e banche. Non si potrà, il Parlamento difficilmente potrà ignorare l'esito dei 7 quesiti, cioè una cosa completamente differente dalla realtà italiana. Sì, mi dicono tutti, ovviamente ci dicono, ma l'Islanda è un piccolo paese, ma che vuol dire? È il principio che conta, perché cosa vuol dire che è un piccolo paese che ha piccoli interessi? A un certo punto uno lo può decidere, un paese è sovrano e può decidere del proprio destino. Vediamo per esempio come si sta comportando l'Islanda nei confronti dell'austerità che invece ci stanno facendo digerire a tutti, non dico senza referendum, ma senza neanche la possibilità di eleggere un premier che possa approvare queste cose. In questo caso sto parlando proprio dall'Italia. No, vediamo che cosa ne pensa l'Islanda. Anche il Fondo Monetario Internazionale è stato costretto a lodarne la ripresa economica, un tasso di crescita del 2,7% nel 2012. Che cos'è successo? Che mentre l'Unione Europea ha scelto la strada dell'austerità e ha deciso di salvare le banche con i nostri soldi, l'Islanda ha optato per una strada diversa, ha provveduto a nazionalizzare le istituzioni finanziarie e ha respinto le politiche di rigore fiscale. Tutto risale al settembre 2008. crisi economica e finanziaria, e quindi è stata colpita l'Islanda, un arcipelago al nord d'Europa, 320.000 persone, questo è tutto. Però l'impatto fu disastroso, come nel resto del continente. La speculazione finanziaria allora portò le tre maggiori banche al fallimento, le cui attività rappresentavano una somma 10 volte superiore al PIL della nazione, con una perdita netta di 85 miliardi di dollari. Il tasso di disoccupazione si moltiplicò per 9 tra il 2008 e il 2010, mentre il paese un tempo godeva della piena occupazione. Insomma, grazie alla crisi il debito dell'Islanda rappresentava all'epoca il 900% del PIL e la moneta nazionale venne svalutata dell'80% nei confronti dell'euro. Il paese fu immerso in una profonda recessione con un calo del PIL dell'11% in 2 anni. Di fronte alla crisi, che cosa successe? Quando il governo volle attuare le misure di austerità richieste a suo tempo dal Fondo Monetario Internazionale in cambio degli aiuti finanziari, di cui sappiamo tutto perché poi invece sono stati applicati a Grecia, Portogallo, Irlanda, eccetera, 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 una forte mobilitazione popolare costrinse il governo a dimettersi, né più e né meno. Durante le elezioni anticipate la sinistra conquistò la maggioranza assoluta e il nuovo governo adottò la legge Ice Save, dal nome della banca privata online andata in bancarotta, di cui gli investitori privati erano in gran parte olandesi e britannici, per rimborsare i clienti stranieri. Questa legislazione costringeva tutti gli islandesi a ripagare un debito di 3,5 miliardi di euro, cioè il 40% del PIL, 9.000 euro pro capite nell'arco di 15 anni a un tasso del 5%. Di fronte a nuove proteste popolari, insomma, lì il popolo è altro che di ghiaccio, gli scorre il sangue nelle vene. Il presidente rifiutò di ratificare il testo parlamentare e indisse un referendum nel marzo 2010. Il 93% degli islandesi respinse la legge sul rimborso dei danni causati da iSave. Ripresentata a un referendum nell'aprile 2011, la legge venne nuovamente respinta in modo schiacciante. A questo punto arrivò il momento di una nuova costituzione. La nuova Costituzione è stata redatta dall'Assemblea Costituente di 25 persone che sono state elette a suffragio universale tra 522 candidati. È composta da 9 capitoli e 114 articoli e venne adottata nel 2011. Attenzione, prevede un diritto di informazione, l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali, la creazione di un organismo di vigilanza sulle responsabilità del governo, il diritto di consultazione diretta e il 10% degli elettori può, il 10% solo, può richiedere un referendum sulle leggi approvate dal Parlamento. E allora a questo punto, siccome poi sembra che sì, che tutto sia un'opinione, certo, come diciamo spesso, ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma nessuno ha diritto ai propri fatti. Vediamo i fatti. Che cosa è successo nelle altre nazioni dell'Unione Europea nella stessa identica situazione, le quali hanno applicato alla lettera le richieste del Fondo Monetario Internazionale, cioè l'austerità? È vero, Grecia, Irlanda, Italia o Spagna? Quello che è successo lo sappiamo e lo stiamo per vedere anche nel nostro paese. L'Islanda invece scelse una via alternativa. E cos'è successo? Tecnicamente, quando 3 banche principali di quel paese fallirono, lo Stato rifiutò di iniettare dei fondi pubblici come invece stava avvenendo nel resto d'Europa, e a quel punto successe una cosa fondamentale. si procedette alla loro nazionalizzazione. Queste banche private sono state costrette a cancellare tutti i debiti a tassi variabili superiori al 110% del valore della proprietà, evitando così crisi dei subprime come negli Stati Uniti. Visto? Scelta politica e si evita la crisi. Inoltre, la Corte Suprema dichiarò illegali tutti i prestiti indicizzati a valute estere concessi a persone fisiche, costringendo a altra scelta politica le banche a rinunciare ai propri crediti. Per il beneficio di chi? Della popolazione. Detto in altre parole, i responsabili del disastro, i vari banchieri speculatori che causarono il crollo del sistema finanziario islandese, non hanno beneficiato della clemenza popolare come invece avviene nel resto d'Europa. In realtà sono stati processati e incarcerati da un procuratore speciale nominato dal Parlamento, e anche il primo ministro, accusato di negligenza nella gestione della crisi, non ha evitato un processo. Insomma, qualche cosa di diverso si può fare o no, se c'è una volontà politica.
All tonight feels slowly lay me down to bed as you're so near. This tunnel's coming to an end in the darkness. The light goes on inside my head, and so it's clear, my dear. I've wasted, I was so once one more day here. One more day, yeah, on an island like the rest, in my own ears, hearing things that you have said. I stood alone for all these years and sacrificed the ones I held so dear. It's clear I've wasted hours, so what's one more day?
Star, e l'album si chiama Where We Begin. Dove cominciamo? Allora, cominciamo dalla fine. Il presidente Grimson, il presidente islandese, ha spiegato questo miracolo economico con una frase estremamente semplice: la differenza è che in Islanda abbiamo lasciato fallire le banche, erano istituzioni private e non abbiamo iniettato denaro per tenerle a galla. Lo Stato non si è assunto questa responsabilità. Insomma, il caso dell'Islanda dimostra che vi è un'alternativa credibile alle politiche di austerità attuate in tutta Europa. Queste, oltre ad essere economicamente inefficienti, sono politicamente costose e socialmente insostenibili. Con la scelta di mettere l'interesse pubblico al di sopra di quello del mercato, l'Islanda mostra la via al resto del continente per uscire dalla crisi. Dalle nostre parti, invece, si scrivono titoli della serie «Fate presto», «I mercati ce lo chiedono», «L'Europa ce lo chiede» e «Giovani, accontentatevi», come dice la Fornero.
Thank you. whistles back, I'm going back over to the islands. In between your smiles, there's a clue whether to scream or be silent. And the wind blows sad and joyful on our arrival onto the island. And with your sense of dislocation, you make the perfect traveling companion. And the world will always seem so much younger than me when I take the boat out. A crowded world will always seem emptier to me when I take the boat out. Suspicion fills a stranger who looks beyond the horizon. All the days that I found love and left with only my feelings to survive. I walk the solemn line in with the rhythm of the seas around the island. There are times to act and times to stand back and time to show what's needed to rely on. And the world will always seem so much younger than me when I take the boat out. A crowded world.
Naturalmente in media tradizionali dell'Islanda parlano poco, appunto, il motivo è evidente. Come si fa a dare a larga diffusione a un esempio di questo tipo quando poi gli stessi media invece sono impegnati a divulgare la novella indotta da Monti & Company? Così come storia vecchia è quella che oggi ha riportato a galla Federico Zamboni. La storia vecchia ovviamente è relativa al fatto che non si parli delle cose che veramente a nostro avviso sono interessanti, per esempio di McGovern. Non so se avete sentito nell'editoriale di Federico di oggi, ci sono stati una serie di coccodrilli, ma non si è detta la cosa più importante. Era la personcina per bene, diremmo noi, che fu battuto, anzi strabattuto, da Nixon alle presidenziali USA del 1972 con un margine enorme, ma non è questo il punto. Siccome George McGovern è morto ieri, mise fine sia la sua perdita delle presidenziali, mise fine naturalmente alla sua corsa per le elezioni, ma mise fine soprattutto a un progetto veramente importante che stava tentando di portare avanti. Questo è quello che non si dice in giro. Il progetto era quello del reddito di cittadinanza. Qualcuno di voi me ne aveva chiesto in trasmissione qualche tempo fa. Ci sono dei retroscena interessanti. Io ovviamente vi rimando all'editoriale di Federico per saperne di più, però qualche cosa possiamo dirla. Ebbene sì, McGovern nel 1972 aveva tra i suoi obiettivi politici quella di introdurre un reddito di cittadinanza, che ovviamente negli Stati Uniti venne visto come fumo.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
Pensate che McGovern prevedeva di introdurre un reddito di cittadinanza di $1,000, stiamo parlando di $1,000 nel 1972, riprendendo a sua volta una idea, una intuizione di un certo Tobin. Non so se Tobin vi fa venire in mente qualcosa, per esempio Tobin Tax è esattamente lui. Insomma, Tobin della Tobin Tax e McGovern stavano portando avanti i due tra le cose che probabilmente avrebbero fatto diventare il mondo nel quale viviamo un pochino differente da quello che è, tanto più che della Tobin Tax si rinizia a parlare oggi e anche del reddito di cittadinanza. Ebbene, McGovern, se fosse stato eletto, non parliamo ovviamente dell'elezione di Nixon e poi del Watergate, come è andata a finire, però, e non parliamo neanche del fatto di se mia nonna avesse avuto due ruote sarebbe stata un carretto, come diciamo dalle parti di Roma, tutto pieno di sé, però la notizia, ammettete, ha una sua importanza. Insomma, è morto, ci sono state una serie di coccodrilli di questo senatore, però forse la notizia più importante che bisognava rammentare, la cosa più importante che bisognava rammentare era proprio questa, visto che oggi si continua a parlare di tutto questo. Comunque, per oggi noi abbiamo terminato, io avevo altre cose da dirvi e abbiamo terminato per quanto riguarda la Controlla. Rimanete con noi perché tra poco ci sarà Federico Zamboni alle 16:30 e per quanto ci riguarda noi invece ci vediamo tomorrow, come canta.
To be back tomorrow, will you be back tomorrow? Want to be back tomorrow? Can I sleep tonight? Outside, somebody's outside, somebody's knocking at the door. There's a black car parked at the side of the road. Don't go to the door, don't go to the door. Going out, I'm going outside, mother. I'm going outside. Won't you be back tomorrow?
Dove sei stata fino adesso? Vieni a dire il rosario.
No, perché voi pregate per far tornare il Papa. E io invece pregherei perché non tornasse più. E siccome la mia preghiera sarebbe sincera come la vostra, non vorrei mettere il Signore in imbarazzo.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
Oh, make me over.